Liceo Fermi di Ragusa, Monsignor Crociata ha detto che chi è il mafioso è fuori alle comunità cristiane e certamente questo è un passo avanti decisivo che la Chiesa istituzionale ha fatto. Ma perché il Papa, la Curia, non fa un atto di condanna istituzionale forte all'organizzazione illegale? Perché lo IOR è ancora ai nostri giorni una banca che favorisce il riciclaggio e non solo? Virgilio di Mussomeli. Com'è possibile che il nostro paese, patria mondiale e cattolicesimo, sia diventata patria delle mafie e della corruzione? Bella domanda. Sempre del Virgilio, qual è la posizione della Chiesa nei confronti del pentitismo? È sufficiente pentirsi di fronte a Dio o è indispensabile pentirsi di fronte agli uomini, cioè collaborare con la magistratura? Sempre in Mussomeli. Stamattina è molto ricco di domande. È possibile che Don Calogero Vizzini, e questo si rivolge ovviamente al nostro storico, abbia sfruttato le proprie parentele con le gerarchie ecclesiastiche per accrescere il proprio potere personale sul territorio di competenza? Domanda retorica, però interessante. Liceo Santi Savarino di Partinico. Come spiegate l'uso della simbologia cristiana da parte dei mafiosi? Lettura della Bibbia, culto per Padre Pio, partecipazione alla messa e alle processioni, eccetera, eccetera. Perché c'è ancora qualche resistenza da parte di alcune istituzioni ecclesiastiche ad impegnarsi nella lotta alle mafie e alcuni preti impegnati vengono attaccati o accusati di protagonismo?
Anzitutto dobbiamo così calarci un po' nella realtà che stiamo valutando e renderci conto che ci troviamo di fronte a un fenomeno che è abbastanza complesso da decifrare. È chiaro che gli elementi che qui vengono un po' sollecitati dagli interventi riguardano piccoli tasselli del grande problema. Alcune di queste domande possono avere una risposta anche molto veloce, altre è un po' più complicato. I mafiosi sono già fuori della comunità ecclesiale, la citazione di Monsignor Crociata non è altro che la ripresa di documenti ufficiali. E allora si dice come mai la Chiesa che da un lato ha cambiato abito finalmente, io direi che su questo versante dovremmo un po' meno guardare al passato. Cardinal Ruffini è morto 45 anni fa. Ne parliamo come se fosse ancora di ieri. La famosa lettera pastorale in cui si dice che la mafia non esiste o quella corrispondenza è dei primi anni 50, 52-53, di acqua sotto i ponti ne è passata. Dico, quello che era un punto nero, un buco nero, chiamiamolo come vogliamo, di 50-60 anni fa, oggi è, grazie a Dio, abbondantemente superato con delle affermazioni abbastanza condivise, perché poi certe affermazioni del passato non è che fossero lo specchio del panorama ecclesiale. E peraltro sottolineiamo anche che la Chiesa non è che vive sulla luna o in un mondo di angeli o di puri spiriti, la Chiesa vive nel tempo, noi siamo debitori della cultura del nostro tempo, degli atteggiamenti e delle categorie mentali e dei criteri di giudizio che sono quelli degli uomini nostri contemporanei. Io non mi sento di vivere in un mondo che è tutto rivolto al passato o in un mondo che è fuori dalla storia e quindi sono una mosca bianca. Io credo, così anche padre Matarazzo, così anche tanti nostri confratelli vescovi della Calabria, dell'Abruzzo Molise, della Campania, della Puglia, sensibilità oggi le possiamo coltivare perché è cambiato il clima culturale generale di una parte almeno del nostro paese, di quella che chiamiamo appunto questa società civile che non si vuole più piegare e rassegnare di fronte a fenomeni che sembrerebbero ineluttabili e invincibili. Come si concilia tutto questo con la politica dello IOR, riciclaggio o meno, lì non lo sappiamo effettivamente quali sono le entità dei fatti. Certo, i giornali, alcuni elementi inducono a giudizi anche abbastanza frettolosi, certe prese di posizione o certi atteggiamenti non sempre chiarissimi da parte delle nostre autorità ecclesiastiche autorizzano mille dubbi. Però prima di dire che nel Vaticano c'è, o nello IOR c'è il centro del riciclaggio di denaro sporco che gira in Italia, credo che dovremmo essere un po' più cauti. Forse la esigenza di una maggiore trasparenza da parte di talune entità ecclesiastiche eviterebbe che tutto venga coinvolto in un giudizio sommario di collusione che si perpetuerebbe all'interno delle nostre realtà. L'altro problema grosso è questi segnali devozionali di pratica religiosa che mal si conciliano con le scelte e gli atteggiamenti di legalità. Anche qui non identifichiamo alcuni aspetti esteriori estrinseci di pratica religiosa con una vita di fede. Non è che tutti quelli che vanno a messa la domenica o che fanno la comunione più volte alla settimana o che portano la statua del santo o che appartengono a una confraternita sono cristiani al 100%. Né il fatto che qualche mafioso si facesse portare la comunione o avesse celebrata la messa nel suo covo o che leggesse vite dei santi o che avesse sotto mano la Bibbia dalla quale magari traeva le cifre per i messaggi in codice per i suoi coadepti, né tutto questo significa che queste persone possono essere presentate o ritenute come modello di cristiani. Come mai si concilia tutto questo? Si concilia con la nostra realtà di peccato, di qualcuno che appunto ritiene di poter mettere assieme Dio e Satana, di poter mettere assieme pratiche religiose e pratiche di illegalità, di chi ritiene in coscienza di tranquillamente avallare omicidi plurimi e anche raccapriccianti con il fatto di dire poi io davanti a Dio me la sbrigo in coscienza. E no, la coscienza, questa è la coscienza del lupo, non è la coscienza del cristiano. Quindi noi diciamo, tra quello che appare e quello che uno è, c'è una differenza abissale e non abbiamo nessuna preoccupazione a dire che Aglieri, che Greco, che Bontade non erano per niente specchio di umanità o di cristianesimo, nonostante alcuni segnali esteriori che potessero indurre a pensare il contrario. E se qualcuno si è prestato ad avvalorare anche una certa vicinanza senza pretendere, perché io non condanno chi eventualmente accosta il mafioso purché non gli dica che tutto quello che lui ha fatto non è rilevante ai fini morali o ai fini giuridico-penali, non condanno chi l'accosta, ma condanno chi dà l'immagine di un mafioso devoto che senza aver cambiato nulla nella propria vita, con questa parvenza di esteriorità, pensa di mettere a posto la sua coscienza saldando così i suoi debiti di moralità e i suoi debiti nei confronti della società civile. Che poi i preti cosiddetti antimafia possono essere accusati di protagonismo, questo capita, ma è il prezzo minore che si paga. L'importante è che oggi non rimaniamo a bocca chiusa di fronte a fatti, a situazioni e a persone che notoriamente per i loro comportamenti non possono trovare nessun avallo né nelle nostre parole né soprattutto nei nostri silenzi.
Le contraddizioni ci sono, le ha riconosciute prima il professore, nel percorso di riflessione che ci ha proposto emergono dalle domande che arrivano. Io ne vorrei proporre anche un'altra, una contraddizione che non mi sta bene. Per esempio, tutte le volte in cui i politici si sono fatti forti della loro fede cattolica fondamentalmente per strumentalizzare, per fare il contrario di quello che la fede prevede, cioè anche questa è una stortura fondamentalmente mafiosa, perché anche in questo caso ti stai appoggiando a qualcosa di importante per strumentalizzarlo, lo fanno i mafiosi, molte volte l'hanno fatto politici, soprattutto lo fa quest'area grigia intermedia di cui abbiamo parlato e in cui sono presenti, come vi dicevo prima, anche tante figure di professionisti. Gli ultimi arresti di mafiosi riguardano medici, riguardano avvocati, riguardano architetti, e quindi questo ci fa anche capire un pochino come evolve il tutto. Quindi ci sono queste contraddizioni. È stato ricordato prima che la Chiesa ha svolto un ruolo importante e anche un ruolo contraddittorio. Io aggiungerei anche che di sicuro la Chiesa non ha più la posizione di 50 anni fa, che era una posizione anche molto più influente, eppure in qualche modo non solo il problema non è stato risolto, ma addirittura si è accentuato. E quindi anche rispetto a tante situazioni oggi abbastanza problematiche mi viene da dire: ma chi sono gli altri attori coinvolti e che hanno una grossa responsabilità per questa situazione? Io credo che dobbiamo fare anche un lavoro di identificazione delle tante realtà che hanno interesse a mantenere questa situazione e che traggono giovamento da una presenza della mafia ancora così forte. Poi attenzione, non possiamo ridurre tutto a livello locale. La Chiesa ha un'appartenenza universale e quindi la posizione del Magistero, cioè l'insegnamento della Chiesa, mai, mai, mai ha giustificato queste cose. I singoli possono aver non fatto tesoro di questo insegnamento, non essere stati coerenti e saranno chiamati a risponderne, ma l'insegnamento della Chiesa, come si diceva anche prima, pensiamo alla dottrina sociale, è tutto un insegnamento poderoso per una società giusta e per una società all'insegna della legalità. Quindi di conseguenza ci sono stati dei casi chiaramente compromessi, sono stati ricordati e non c'è nessuna difficoltà a riconoscerli. Va detto che c'è sempre stata una componente di profezia, nella Chiesa ci sono sempre degli anticorpi legati a persone, legati a documenti importanti, legati alla scrittura che ci appartiene, che ci ha sempre permesso di recuperare rispetto alle difficoltà o agli inciampi che possiamo aver avuto. Ad un certo punto si è capito che bisognava fare di più e la mia sensazione è che la Chiesa in questo impegno stia mettendo davvero tanto e quindi ha recepito in qualche modo la trasformazione sociale e in molti casi addirittura l'ha anticipata per cercare un pochino di affrontare meglio il nostro futuro.
È vero che ancora oggi nella campagna elettorale i politici vengono appoggiati alla Chiesa attraverso i mafiosi? Cosa possiamo fare noi ragazzi per contrastare questo fenomeno ormai diffuso chiamato mafia? Si sa che le organizzazioni mafiose stanno infiltrando nel governo perché la Chiesa non prende posizione. Il liceo Politi di Agrigento, oggi ad Agrigento il Vescovo rifiuta i ministeri ai mafiosi deceduti. Cosa ne pensate? Potrebbe diventare un fatto istituzionale nella Chiesa? Dal liceo Fermi di Ragusa, se il cristianesimo è metanoia, riconversione profonda che cambia dall'interiorità all'uomo cristiano, non pensate che la Chiesa possa avere un ruolo assolutamente primario nel cambiamento all'insegna della legalità, liberandosi dalle troppe scorie che deturpano il volto della cristianità? Liceo Regina Elena di Acireale. Volendo condividere l'immagine della Chiesa che hanno presentato Monsignor Matarazzo e il Vescovo Mogavre, come si può giustificare il silenzio e la mancata collaborazione con la giustizia sul caso Orlandi da parte della Chiesa? Istituto Magistrale Mantova, partendo dalle riflessioni del professor Marino, cosa ci permette oggi con le consapevolezze attuali di non associare l'organizzazione mafiosa con la Chiesa? Virgilio Mussomeli, in un recente intervento un membro della CEI ha dichiarato che evadere le tasse è peccato. Perché la Chiesa Cattolica non rinuncia ai propri privilegi fiscali? Offrirebbe certamente un esempio di legalità pagando quanto sarebbe dovuto. Privilegio fiscale non è evasione, che è una cosa ben diversa. Insomma, lo dico io da laico, non... L'evasione è evasione, e se c'è un privilegio deciso dallo Stato si può criticare questo privilegio e si può chiedere una modifica legislativa, ma non è identificabile come evasione e quindi come peccato.
Ho ascoltato i vostri interventi. E sinceramente, con tutto il rispetto che ho per la religione, per la Chiesa, però mi domandavo, ho sentito le vostre risposte che dicevate non dobbiamo guardare agli anni 50, o comunque cercare di non di tralasciare questo, ma io sempre penso il cristianesimo non è sempre stato lo stesso, cioè i valori che il cristianesimo ha lasciato, ha dato a noi, non sono sempre stati gli stessi. Come mai negli anni 50 era in un modo e adesso la Chiesa è cambiata, è migliorata, è successo un altro processo? Cioè il cristianesimo è sempre stato quello, no?
È possibile che vi siano delle motivazioni legate anche a vicende politiche all'interno del Vaticano che abbiano spinto l'attuale Papa alle dimissioni del proprio incarico?
Qual è la posizione di un sacerdote che riceve la confessione di un mafioso? Cioè, a cosa è tenuto un sacerdote in questa situazione?
Volevo fare soltanto due domande. Una a Monsignor Mogavero, che conosco da molto tempo, da quando si era in Azione Cattolica, negli anni 70, circa il cambiamento positivo, la sensibilizzazione, la interiorizzazione di un concetto di legalità di cui parlava il professor Marino, in seguito ai pronunciamenti ufficiali del Magistero Pontificio, del percorso fatto da diverse comunità, in virtù del martirio del sangue versato da diversi testimoni, primo fra tutti Puglisi, Levatino, Don Beppe Diana, tra l'altro, che è citato nel documento di due anni fa. In realtà nelle comunità, nella sua diocesi e in altre che sicuramente conoscerà, è cambiato l'atteggiamento delle comunità riguardo al fenomeno, alla presenza mafiosa? La seconda domanda è questa. Ultimamente so che il governo lombardo ultimo ha stanziato dei soldi per dei seminari in Sicilia che spesso sono chiusi e quindi sono una elargizione di denaro. E questo del denaro, spesso chiesto dalle comunità parrocchiali, diocesane in genere, parlo in generale, spesso ha costituito un grosso ostacolo alla libertà della Chiesa, perché noi sappiamo, se io mangio in un certo piatto non posso sputarci sopra, voglio dire, in altri termini, usando questa espressione un poco forse volgare, ma in realtà è così, cioè la dipendenza talvolta economica è dipendenza ideologica, è dipendenza e mancanza di libertà, di critica, di libertà nel senso più ampio. Quindi io dico che probabilmente le comunità forse dovrebbero fare un percorso, voi le istituzioni dirigenziali, insomma i parroci, i vari vescovi in generale, insomma la Cesi, per rendere più sobrio l'insegnamento e per rendere più libera l'azione della Chiesa. Credo che questo possa essere, rispetto per esempio a queste elargizioni o un rifiuto che potrebbe fare la Chiesa, un grande segno di cambiamento.
Chiaro, la stragrande maggioranza delle domande è rivolta alle persone di Chiesa, a me. Cioè, tutti coloro che stanno interloquendo con noi, diciamo, sono rappresentanti di quella che già all'inizio mi immaginavo come la maggioranza, no? E quindi dicevo bene all'inizio che io sono insieme a voi a maggioranza, la minoranza è rappresentata da Monsignor Bugavo e da Padre Materasso. Non dobbiamo il massimo di rispetto alle persone in minoranza, no? E in qualche modo dobbiamo aiutarle. E io cerco di farlo, accogliendo quello che è, diciamo, un argomento centrale delle loro risposte precedenti, che mi sembra questo. La Chiesa ha un lungo percorso nel quale esiste, diciamo, una componente che chiamiamo Chiesa profetica, no? Che è espressione di quella che laicamente si può chiamare società civile, cioè il mondo della Chiesa di base, che esprime spinte per il futuro e che quindi guarda alle trasformazioni nella, avendo come uno unico, diciamo, come unica stella polare il Vangelo, no? La testimonianza evangelica e la rappresentazione di questa testimonianza anche in funzione dei nuovi tempi. E poi c'è una Chiesa potere, una Chiesa potere. Ora, la Chiesa potere è sempre, io nella mia analisi l'ho sostenuto, è sempre stata legale e legalitaria. Solo che via via che si è verificato un cambiamento nella concezione della legalità, si è adattata ai vari movimenti, alle varie trasformazioni. Per dirla in termini, la Chiesa è stata filomonarchica quando c'era la monarchia, e stava dalla parte del sovrano e degli aristocratici che facevano corona al sovrano. Via via, è stata filofascista quando c'è stato il fascismo. C'è alcun dubbio. Benedizione di parroci, di preti, alle truppe che partivano per le gloriose spedizioni militari italiane, preti inquadrati, preti fascisti, contratto di Gagliardetto, no? Il Papa a dichiarare che Mussolini era l'uomo della provvidenza, eccetera, eccetera. Poi c'è stata la resistenza, i movimenti democratici, l'antifascismo che ha vinto. Ebbene, la Chiesa ha scoperto la democrazia. Proclama di Pio XII, mi pare, radio messaggio già il 43-45, finalmente la Chiesa accoglie la tesi che la democrazia è più conciliabile col cristianesimo di altre forme di governo. Ecco, la grande scelta già di un Papa per giunta tradizionalista come Pio XII che apre al rapporto della Chiesa con la democrazia, che era, diciamo, una cosa rilevante per questa tradizione, perché non è che ci sia stata mai in passato una grande simpatia della Chiesa per la democrazia, perché significava l'accettazione del primato della volontà popolare sul sistema delle gerarchie. Insomma, la Chiesa invece ha sempre sostenuto, ha avuto la visione di tipo gerarchico della società, dell'ordine sociale, ma poi ha cambiato. E così via via. In Italia si è progressivamente affermata una società democratica, e questa società democratica, che nei primi anni 50 si autorappresentava come una società necessariamente anticomunista, perché atlantica, americanista, e quindi impegnata a combattere tutto ciò che potesse mettere in discussione o in pericolo quell'ordine, e ciò che sopremamente sembrava mettere in pericolo quell'ordine era l'organizzazione dei partiti della sinistra di classe, quindi il Partito Comunista, il Partito Socialista, eccetera, e poiché la mafia rendeva un servizio al mantenimento dell'ordine, anche la Chiesa, del resto come la Democrazia Cristiana al potere, come le forse di governo, che prese atto che la mafia era una buona cosa. Perché? Perché combatteva il comunismo. Badate, c'era un famoso cattolico, militante democristiano, che è stato presidente della regione, e che si chiama Giuseppe Alessi, no? È stato uno dei presidenti mitici della regione siciliana, che spiega in un suo scritto cosa accadde nel rapporto con la mafia a Caltanissetta e nel rapporto politica e chiesa. E diceva, d'accordo, si trattava del caso di Genco Russo da ammettere o non ammettere nelle fila della Democrazia Cristiana. Genco Russo, mafioso, successore di Don Calogero Vizzini alla guida della mafia. Ebbene, scrive Alessi, io ricordo quasi le sue parole. Io mi opposi all'ingresso di Genco Russo nelle fila della Democrazia Cristiana. Poi mi accorsi che ero solo e fui avvicinato da un rappresentante, dal capo della San Vincenzo locale, che mi venne a parlare a nome del Vescovo. E mi disse, oh il mio caro avvocato, lei è una persona tanto sensibile, dice bene, in fondo ha ragione, ma tenga presente che ci sono i comunisti, e noi abbiamo bisogno di persone energiche per difenderci. E questo personaggio con i suoi amici rappresenta questa forza energica che ci può difendere. Ecco come si stabilì il rapporto democrazia cristiana e mafia. Ce lo spiega un cattolico, dalle dimensioni e dalla, diciamo, lucidità e anche dall'esperienza politica di un Giuseppe Alessi, presidente della regione. E su questa strada poi si sviluppò tutto il rapporto. Ora, la Chiesa, e venga la conclusione, si è liberata da questo rapporto così organico col potere da rendere sensibile, renderla sensibile a tutte le tue trasformazioni, fino a, non solo quelle negative ma anche quelle in positivo. Oggi è avvenuta la trasformazione in positivo poiché i poteri dello Stato si sono unificati o sembra che siano unificati in una conclamata unitaria opposizione alla mafia, anche la Chiesa lo fa. Così come era nella legalità prima e nella legalità oggi. E però qui cominciano i problemi. E c'è qualche domanda che è stata posta dai ragazzi che questo problema lo fanno risaltare. Tutto questo significa che la Chiesa profetica ha preso finalmente il sopravvento sulla Chiesa potere? Ma direi di no. Perché cosa è stata la lunga stagione dell'appoggio, in fondo, della Chiesa al sistema di potere berlusconiano? E perché la Chiesa invece ha accettato organicamente, ecco, questo connubio? Poi ne è uscita fuori, ora ne è uscita fuori, e ne tenta un altro. Ma questo nuovo connubio sarà ancora un connubio di forze di potere della Chiesa con forze di potere dello Stato? O sarà invece l'affermazione della Chiesa profetica, della Chiesa di Padre Puglisi, contro il potere? Ecco, io penso che chi è cattolico dovrebbe molto sostenere e animare l'impegno della Chiesa profetica, della Chiesa di Don Puglisi, della Chiesa del giudice ragazzino, di Livatino. Ecco, e solo su questa strada si potrà ristabilire, si potrà determinare lo sviluppo di una rivoluzione culturale tra i giovani, che sarà anche una rivoluzione culturale del popolo cristiano.
Di sicuro, rispetto ai cicli politici che ci sono, per esempio pensiamo da quando siamo una democrazia e da quando siamo una repubblica, di sicuro ci sono delle interazioni tra la comunità cristiana e la struttura democratica. Noi siamo all'interno del dibattito, partecipiamo, non stiamo chiusi in chiesa, non stiamo chiusi nelle nostre strutture, partecipiamo al dibattito. Di sicuro diverse volte alcuni hanno fatto dei passaggi temerari, hanno fatto delle alleanze, hanno scelto di collaborare in una certa maniera. A me sembra che il fenomeno ci sia sempre stato, non appartenga soltanto alla Chiesa, noi magari siamo chiamati a prestare una particolare vigilanza. La mia sensazione è che queste posizioni non abbiano mai esaurito la complessità della Chiesa. Qualcuno ha ricordato le simpatie di alcuni ecclesiastici per Berlusconi che ci sono state, secondo me sono anche legittime, se sono argomentate. Ci sono tanti altri che queste simpatie non le hanno avuto, hanno lavorato in un'altra direzione, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, hanno preparato i passaggi successivi e queste persone non vengono mai ricordate. Questa cosa in parte mi lascia perplesso. Quindi siamo presenti nel dibattito. Io credo che la Chiesa abbia sempre conservato una capacità di libertà, una capacità di riprendere parola in una maniera autorevole. I documenti che prima sono stati ricordati nessuno di voi li leggerà, non vi chiederemo di leggerli, ma ci sono delle espressioni molto perentorie. Chi si occupa di cose criminali, chi ha a che fare con la mafia, chi sta all'interno della cosiddetta area grigia di collaborazione con la mafia, sono chiamati operatori del maligno. E l'espressione operatori del maligno non conosce eccezioni, non conosce giustificazioni, non ci sono santini o devozioni che ti possono far scampare da un destino che è annunciato. Poi ancora, molte volte della Chiesa vengono ricordate le singole anime, la Chiesa istituzionale, la Chiesa comunità, la Chiesa profetica. Io credo che queste categorie siano importanti per capire un pochino certe anime all'interno della Chiesa, ma non fermatevi mai poi davanti a singoli nomi. Io elogio, e ve l'ho ricordato già prima, il comportamento esemplare di alcuni cattolici, ma non trascurate che ci sono schiere di genitori, di nonni, di operatori, di laici nelle parrocchie che portano avanti un lavoro esemplare. Tanta gente che fa un volontariato che è assolutamente straordinario e che ha integrato le carenze del potere pubblico quando è andata in difficoltà. Quindi ricordatevi che la Chiesa ha sempre una complessità che non va in qualche modo sottovalutata. Mi piace tanto la tua domanda, non è possibile trascurare la storia, dire che 50 anni fa è successo un incidente di percorso e ora l'abbiamo recuperato è troppo poco. Sono d'accordo, dobbiamo essere capaci anche di riconoscere i nostri errori, di fare autocritica, siamo capaci, ci sono anche momenti pubblici in cui in maniera schietta, trasparente, ci siamo assunti le nostre responsabilità. Secondo me questi contrattempi, queste cadute non hanno mai impedito di riprendere il cammino e di tenere un orizzonte molto largo, per cui le due cose vanno insieme, ma la responsabilità ce la siamo assunta e abbiamo fatto anche delle scelte importanti e delle scelte coraggiose, per cui secondo me il tuo rilievo critico è veramente molto bello, al tempo stesso ti dico che siamo in cammino e stiamo facendo un buon lavoro e io stesso non sarei qui oggi in questa posizione se non avessi una speranza di una terra migliore qui in Sicilia, cioè non altrove, non chissà in quali altri posti d'Europa. E quindi ricordatevi questo, ci sono profeti, ci sono persone esemplari che ci sono stati anche indicati, ma ci sono tantissimi che stanno facendo la loro parte in una maniera ordinaria senza richiamare l'attenzione. Questo ce lo ricordiamo anche per la crisi economica. Molte volte si sono pronunciati gli esperti di economia e non ne hanno azzeccata una. I finanzieri hanno fatto delle speculazioni selvagge e veramente vergognose e ora le fanno scaricare sulla comunità, non le pagano direttamente loro e tante altre cose. Quindi gli economisti possono usare un linguaggio anche molto esperto, dimenticano i tanti nonni che nel momento di crisi hanno aiutato i figli e i nipoti, i tanti genitori che si preparavano ad una pensione e si sono rimboccati le maniche e si sono rimessi di nuovo in moto per aiutare in questo momento di difficoltà, e tante volte, permettetemi di dire, la motivazione della fede ha fatto la differenza. Grazie.
Io divido questo mio intervento per alcuni punti sintetici nei quali, visto che mi si affida in qualche maniera la conclusione, riprendere un po' le fila di alcune tematiche molto belle che sono state toccate, sono state evidenziate. Primo nodo, Chiesa e politica, è un nodo assai intricato. Per le considerazioni che faceva il professore Marino poco fa, ma anche perché il rapporto tra Chiesa e politica è stato sempre un rapporto molto dialettico. Si parte dalla distinzione tra fede e politica che facciamo risalire a quella espressione del Signore Gesù che dice ridate, restituite a Cesare quel che è di Cesare, guardando la moneta, e date a Dio quel che è di Dio. E in effetti, pur tra mille ondeggiamenti che la storia ci costringerebbe così, ad esaminare più nel dettaglio, pur tra mille ondeggiamenti ed equivoci, la Chiesa è su una linea di distinzione tra sé e la politica. Ovviamente tutto questo non è che possa essere liquidato con un'affermazione così che potrebbe sembrare anche semplicistica, ma andrebbe documentato. Si parlava di Berlusconi, dell'appoggio a Berlusconi, d'accordo, io sono uno di quelli che le ha prese in faccia per essermi messo contro, e quindi devo dire che se da un lato ci sono stati nella Chiesa elementi che hanno fatto da sponda o da stampella al governo Berlusconi e al berlusconismo, ci siamo stati in diversi che a tutto questo sistema ci siamo ribellati, pagando anche di persona. Il mio sindaco ieri l'ho incontrato in piazza, siccome si parlava del prossimo conclave, io ho detto stia tranquillo perché io non sono candidato. Lui mi ha risposto candidamente: la preferirei da Papa anziché da Vescovo di Mazara del Vallo. Bontà sua. Non sono minimamente candidato, quindi state tranquilli. E sta tranquillo pure lui, anche se la cosa gli dispiace per certi versi. Però il modo con cui noi oggi vogliamo fare politica, perché noi facciamo politica, è quello di non diventare parte nella politica. Noi non siamo né un partito, né un superpartito, né l'anima religiosa di nessun partito, che si chiami PD, che si chiami PDL, che si chiami Monti, che si chiama Rivoluzione Civile. C'è una incompatibilità istituzionale tra la Chiesa e la politica, intesa come concorrenza e lotta di partiti, lotta nel senso democratico del termine. Allora, per noi fare politica significa metterci dalla parte della società civile. In questo momento, e faccio un riferimento storico preciso perché mi brucia sulla pelle quello che sta succedendo, nella mia diocesi c'è l'isola di Pantelleria. In questo momento c'è una manifestazione a Roma davanti al Ministero della Sanità e a Palermo davanti al Ministero, all'Assessorato per la Sanità e a Pantelleria di fronte all'ospedale, perché hanno tagliato i punti nascita delle isole minori. Cioè nelle isole minori siciliane, che non sono uno o due, ma sapete sono tante, non si può più nascere perché il termine quantitativo minimo per avere un punto nascita è che ci siano 500 parti l'anno. A Pantelleria ci sono 7500 abitanti, come si fa a far nascere 500 bimbi durante l'anno? Per cui non si può più nascere lì e bisogna far che cosa? Da 15 giorni non c'è la nave che arriva, l'aereo funziona ma quando i tempi lo consentono, l'elicottero per le emergenze c'è ma solo di giorno, allora? Noi facciamo politica nel senso che io mi sono messo dalla parte della società civile schierandomi non dalla parte né del governo né dell'assessorato né dell'azienda sanitaria provinciale, ma schierandomi dalla parte della gente. E credo che in questo modo faccio politica in modo legittimo. Vorrei vedere che ci sia uno dal basso, dal medio o dall'alto che mi dica a te non è lecito dire o schierarti in queste situazioni. Io lo faccio e in questo modo faccio politica, e faccio politica in modo che sia coerente con il mio essere Chiesa ed essere pastore nella Chiesa. Le primavere arabe, l'Occidente, Chiesa compresa, non hanno preso nessuna posizione, non hanno capito quello che sta accadendo, c'è solo paura. C'è la paura che vengano gli immigrati, c'è la paura che venga esportata la Sharia in Europa, c'è la paura di una islamizzazione dell'Europa e siamo tutti lì a guardare quello che succede, a contare i morti in Siria, in Libia, la fase di grande confusione che c'è in questo momento in Tunisia, però nessuno si sta preoccupando di pensare che si tratta di movimenti di popolo simili ai movimenti di resistenza della prima metà del secolo scorso in Europa. Sono movimenti di popolo che combattono senza ideologie, neanche di carattere religioso, per la libertà e per i diritti. Da che parte stiamo noi europei? Da che parte stiamo noi Chiesa? Io conosco queste realtà perché ho stretto, ho ristretto gli spazi tra la sponda sud e la sponda nord del Mediterraneo. Ma per fare queste cose bisogna avere gli occhi aperti sulla realtà, bisogna avere uno sguardo sereno, bisogna avere uno sguardo profetico, nel senso di saper guardare oltre quelli che possono essere gli interessi immediati. Noi come sistema paese abbiamo tremato l'anno scorso perché 68.000 immigrati sono sbarcati sulle coste italiane. In Tunisia, dalla Libia, l'anno scorso, durante la rivoluzione, sono passati da 5 a 600.000 profughi. La Tunisia, che è un paese di 11 milioni di abitanti, poco più del doppio della Sicilia, non ha tremato e le sue istituzioni non hanno traballato. L'Italia, per 68.000 immigrati, sembra che non abbia problemi di ordine pubblico, di economia, di civiltà, di cultura. Capite, queste sono cifre, non sono elucubrazioni, non sono riflessioni di parte vengono fatte da qualcuno che è un po' fissato in certe cose. La Chiesa fa politica in questo modo, cercando di guardare e di capire ciò che accade attorno a sé e accanto a sé e di dare delle risposte possibili. I sequestri dei pescherecci. Una battuta. Quando 2 anni fa c'erano 3 pescherecci mazzaresi sequestrati in Libia, furono liberati con l'intervento diretto cosiddetto amichevole tra Berlusconi e Gheddafi. Un mio confratello, tra il serio e il faceto, mi telefonò e mi disse: non è che adesso tu rimandi i pescherecci in Libia perché li ha fatti liberare Berlusconi, conoscendo la mia poca simpatia nei confronti del primo ministro. Non si tratta di simpatizzare per questo o per quello, si tratta veramente di schierarsi da parte di coloro che sono i nostri fratelli, a prescindere dal colore della pelle, dalla cultura, dalla religione, perché c'è un valore di fondo che ci accomuna tutti, siamo tutti uomini e donne di questo mondo, a prescindere dalle diversità e dalle diversificazioni. Sul discorso della Chiesa profetica, i profeti non sono mai le masse. La Chiesa è profetica e viene trainata da figure significative, che sono figure anticipatrici, perché il profeta, una delle caratteristiche del profeta, delle etimologie così molto, non letterali, del termine profeta, è uno che guarda lontano, è l'uomo dall'occhio acuto, che riesce ad andare oltre quelle che sono le emergenze immediate, e avanti di 5, 10, 20 anni a volte. Quindi è un uomo che non può essere capito nel suo tempo, perché si colloca prospetticamente in una realtà che antivede, cioè la precede, e quindi spinge verso quello. La marcia dell'83, con la lettera comune dei sacerdoti del triangolo della morte, fu una scelta profetica, perché anticipò e vide prima quello che poi sarebbe stato molto più facilmente acquisibile, anche sulla base di testimonianze forti, Giovanni Paolo II, e testimonianze cruente, quelle dei diversi testimoni. Quindi una Chiesa profetica ci diventa profetica col tempo. Tutto sta a non mettere a tacere i profeti, a non accopparli, perché non sono come noi li vorremmo, non possono esserlo. I profeti sono diversi, vogliono rendere diversa la realtà nella quale vivono. Purtroppo per loro hanno ragione o dopo la morte o molto tempo dopo il tempo nel quale loro si sono pronunciati. I privilegi fiscali. Attenzione che qui ci sono tantissimi equivoci. La Chiesa, perché è Chiesa, non gode di alcun privilegio fiscale. Io qui devo denunciare fortemente il fatto che a proposito dell'IMU, dell'ICI, di tutte queste realtà impositive che sono venute fuori negli ultimi tempi, ma anche prima, non si è dato conto che tutto ciò che è concesso alla Chiesa le è concesso in quanto realtà che opera per la pubblica utilità. Tutte le ONLUS, tutte le organizzazioni di terzo settore godono degli stessi privilegi, ma nessuno che abbia detto non riguarda solo la Chiesa questa legislazione, riguarda anche noi, prendetevela pure con noi, noi facciamo da scudo, lo facciamo volentieri perché la causa comune lo richiede, ma non è un discorso di tipo confessionale, quanto piuttosto di utilità pubblica, di molti servizi che la Chiesa rende. Anche qui ci sarebbe da discutere, per esempio, sul discorso delle scuole cosiddette private o cosiddette cattoliche, ma è un argomento che ci porta lontano. Però non mi rifiuterei di parlare anche di questo, perché la verità si difende da sé e ci difende, la bugia né si difende né ci difende. Per quanto riguarda l'opinione della gente nei confronti della mafia e certi comportamenti, da quelli molto esemplari del confratello arcivescovo di Agrigento a quelli di altri, a quelli anche nostri, quelli della vita quotidiana, quelli che non si vedono perché fanno parte dei comportamenti ordinari, io dico che oggi la battaglia da combattere è una battaglia di carattere culturale. L'anno scorso, voi sapete che il primo dei latitanti mafiosi in questo momento è Matteo Messina Denaro, che è un cittadino castelvetranese, quindi è un mio diocesano. Furono fatti dei servizi in televisione, furono intervistati parecchi castelvetranesi. Molti hanno descritto questo sanguinario come fosse un benefattore dell'umanità, quasi uno che da lì, dalla sera alla mattina, e il Santo Padre avrebbe dovuto preoccuparsi di dichiarare santo o beato, proprio perché era uno che aveva curato gli interessi della gente. È questa la percezione di una certa opinione pubblica. Quando qualcuno di noi, diabolicamente, di noi ecclesiastici o di noi cattolici o cristiani, fa sue certe categorie mentali che sono abbastanza diffuse a livello di opinione pubblica, fa scandalo. Ma che lo dica l'uomo della strada, sì, pazienza, può darsi che aveva dei debiti di gratitudine. Non è pensabile Non è pensabile che un mafioso possa avere il minimo di copertura morale da parte della pubblica opinione. Non è pensabile. Quindi la strada da fare dal punto di vista formativo e della diffusione di valori etici, di criteri di giudizio e di espressione pubblica di tutto questo, il cammino da fare è ancora tanto. Le dimissioni del Papa è l'argomento del giorno. Se ne stanno dicendo tante. Io credo che tutti siamo in democrazia, abbiamo il diritto di dire ognuno la nostra, di pensarla come meglio ci aggrada. Però direi, prima di fare delle letture che siano di carattere personale, che mettano insieme questo o quell'altro elemento, prima di tutto cerchiamo di focalizzare l'attenzione su quello che è certo. Il Papa, e se è vero, ma l'ha confidato il fratello che già a tutto questo pensava 6 mesi fa, se è vero che questo atto è il culmine di un cammino di consapevolezza nella quale hanno avuto la loro incidenza. L'età del Papa, il Papa ha quasi 86 anni, li compie fra un mese e mezzo, fra 2 mesi ad aprile. Il Papa ha 86 anni, non è un ragazzino. Non ha una salute di ferro. Il potere, diceva Andreotti, logora chi non ce l'ha. Il governo della Chiesa è un carico molto pesante da reggere. Si sono fatte ipotesi fantasiose a proposito della morte improvvisa dopo un mese di Papa Giovanni Paolo I. Nessuno ha considerato che si trattava di una persona che aveva una sua timidezza, una sua struttura, che lo ha fatto diventare impari al peso. C'è morto non perché l'hanno avvelenato, c'è morto perché non ha retto somaticamente e psicologicamente il carico. Non pensiate che fare il Papa sia la gloria delle celebrazioni solenni, della televisione, dell'omaggio delle folle. Io che sono un vescovo di 240.000 fedeli, più o meno fedeli, capisco che qual è il logorio del guidare una comunità, e pensate che il guidare una comunità di 1.200.000.000 di cattolici, con tutto quello che comporta anche come elementi di contorno, di esame della realtà, fare un telegramma, fare un messaggio, è già un problema impegnativo, perché bisogna misurare le parole, gli aggettivi, le virgole. Ecco, il Papa è stato in qualche maniera sovrastato da questo peso e con un atto di grandissima semplicità e di verità ha detto: io non ce la faccio più, non perché non voglio, non perché facendo il gran rifiuto me ne torno ai miei studi, alla mia musica, alla mia preghiera e così mi tolgo ogni pensiero, ma perché voglio servire la Chiesa rendendo libero un posto, un ufficio di grande responsabilità, perché la Chiesa in questo momento ha bisogno di una guida energica, di qualcuno che sia in grado di affrontare con coraggio, con freschezza di forze, con motivazione rinnovata, un momento particolarmente impegnativo sul piano interno e sul piano delle relazioni anche internazionali. Poi possiamo fare tutte le letture che vogliamo. Io tra tutte le cose che ho letto in questi giorni, ho letto parecchio, ho trovato un articolo di una monaca di clausura tedesca che ha fatto una lettura sapienziale di questo evento, che è veramente esemplare. Perché non nascondendosi nulla di tutta la serie di problemi che un gesto di questo genere propone, dalla desacralizzazione al ridimensionamento del potere di un Papa che iniziava e finiva solo il giorno della sua morte, è una scelta coraggiosa, è una scelta di modernità, è una scelta che se desacralizza ciò che è di contorno e non è la sostanza, ben vengano tutti questi elementi. Nella lettura che questa monaca ne fa c'è veramente il tentativo di capire come si possa fare la volontà di Dio in un momento e in un ufficio così esposto alla considerazione, per cui il Papa non può neanche tossire, perché appena tossisce c'è subito chi dice che c'è una bronchite o una broncopolmonite ed è prossimo a morire. come tutto questo nella decisione del Papa sia stato ispirato dalla ricerca di ciò che Dio vuole per lui e per la Chiesa in questo momento e di come egli si sia collocato su quest'onda e su questa scia. Ripeto, poi ognuno la può pensare come crede, però non perdiamo di vista con i vari gossip. Io sono rimasto abbastanza stupito di quale sia il livello di interesse e di attenzione verso fatti che dovrebbero invitarci a riflettere. Gli interrogativi che la gente si pone: che fine farà l'anello, quello che ha fatto sempre, come si chiamerà, dove abiterà, che abito vestirà, come saranno i funerali. Ma siamo diventati così banali? Abbiamo trasformato tutto o abbiamo la voglia di trasformare tutto in gossip? No, io credo che una scelta di civiltà sia quella di dare agli eventi il loro spessore, di valutarli per quello che sono. Se poi ci vogliamo mettere dietro qualcos'altro, mettiamocelo pure, ma senza perdere di vista quello che è il messaggio fondamentale. E io credo che in questo momento, per finire, vi chiedo un grosso atto di affetto verso quest'uomo che nella sua... A me la prima volta che l'ho visto da Papa, l'avevo visto da Cardinale, la prima volta che l'ho visto da Papa vestito di bianco mi ha fatto un senso di grandissima tenerezza, perché non lo so come ve lo immaginate, ma il Papa è piccolino, è mingherlino e minuto. Vederlo così, vestito di bianco, assolutamente indifeso, col suo sorriso, col suo occhio trasparente, dà un trasporto di tenerezza. Vi chiedo un atto di affetto verso di lui, per sostenerlo in una decisione che certamente gli è costata quello che lui solo sa e l'ha fatto non per sé, ma per amore alla Chiesa e per dare un segnale agli uomini del nostro